Buongiorno a tutti, shalom. Riprendiamo la conversazione dedicata al libro del profeta Geremia. Siamo al capitolo 26. In questo capitolo troviamo un episodio drammatico di cui è protagonista, in cui viene coinvolto direttamente il profeta, nel momento in cui rinnova le sue parole, che sono parole, il messaggio che riceve dal Signore, sono un monito al popolo, una predizione sull'esito tragico che avrà il loro comportamento su Gerusalemme fino a portare alla distruzione del santuario e, come vedremo, la reazione del popolo, anche dei sacerdoti, rischia di avere le conseguenze più gravi per il profeta. E l'episodio appunto viene collocato all'inizio del capitolo 26, all'inizio del regno di Joachim, figlio di Joachim, figlio del re Josiah. Il profeta riceve dal Signore l'ordine di presentarsi, di recarsi nell'atrio del Bet Hashem, cioè nell'atrio del santuario, e dice, riferisce a tutti i cittadini di Eudà, quelli che vengono a prostrarsi nella casa del Signore, tutte le cose che io ti ho comandato, non omettere nulla. Qual è naturalmente il senso sempre delle parole del profeta? È quello di mettere in guardia il popolo, di dare ancora le possibilità di verificare se ci fosse una possibilità ancora per il popolo di evitare le punizioni più gravi attraverso il loro pentimento. E qual era dunque il contenuto di questo messaggio? Dice, se verso 4, siamo nel capitolo 26, verso 4, dice, così dice il Signore, ma dice, se non mi darete ascolto nel seguire Toratil, la mia Torah, il mio insegnamento, ridurrò questa casa, cioè il santuario, come Shiloh. Shiloh era il luogo dove prima della costruzione del santuario a Gerusalemme era una delle località in cui si era trovato, era stato disposto il Mishkan, il tabernacolo, quello che aveva fatto costruire Mosè quando il popolo di Israele era ancora nel deserto. Quando sono entrati in Israele, il Mishkan ha avuto diverse collocazioni, una di queste era appunto la località di Shiloh. Però qua si ricorda appunto la distruzione di Shiloh e il fatto anche che l'arca con l'Uchot HaBerit, l'arca con le tavole del patto, era stata depredata dai Filistei. Quindi qua comunque dice, come dire, già successo una volta che il luogo del Mishkan, il luogo più sacro, è stato depredato, è stato oggetto di violenza e di distruzione da parte dei nemici. Quindi non, come dire, non cullatevi della speranza che il santuario sia intoccabile, come in quel tempo, a causa del colpo del popolo, il tabernacolo era stato depredato e oggetto di violenza e sottratto dai nemici. Così questo potrà avvenire nuovamente per Gerusalemme, per il santuario, a causa delle vostre colpe. E farò di questa città esecrazione di tutte le nazioni della terra. Allora, quando ci sono i sacerdoti, cioè, ci sono tante persone che ascoltano questa profezia, e reagiscono duramente, c'è una parte una reazione violenta dei presenti che vorrebbero mettere a morte, uccidere, condannare a morte, sentenziare a morte Geremia per queste sue parole. Infatti gli dicono, Tu devi morire, hai profetizzato nel nome del Signore dicendo questa casa sarà come Shiloh, questa città sarà distrutta e resterà senza abitanti. E quindi c'è, diciamo, questa reazione. Allora, Geremia risponde, dice, il Signore mi ha mandato a profetizzare contro questa casa e contro questa città, cioè quello che io vi dico è veramente quello che il Signore mi ha affidato come messaggio profetico da rivolgere. Voi adesso dice, potete o cercare di ascoltare le parole del Signore, quindi migliorare la vostra condotta e allora questo può allontanare o revocare la condanna. Io sono nelle, dice, verso 14 sono alle vostre mani. Non posso, materialmente non posso difendervi. L'unica cosa che posso fare è ribadire quello che vi ho detto, sono le parole del Signore. È una possibilità ancora che vi viene data per evitare la condanna. Se mi uccidete, vi rendete, responsabili del sangue innocente, che voi state versando. Allora, a quel punto, nel frattempo, mentre, diciamo, questa reazione violenta era condotta da una parte del popolo e anche da alcuni coanim, da alcuni sacerdoti, sopraggiungono altri notabili, altri funzionari importanti, del re e della corte, e che invece, forse, diciamo, erano rimasti comunque impressionati dalle parole del profeta e quindi lo difendono, cioè, e si contrappongono per evitare che venga condannato, quasi con giustizia sommaria, venga condannato a morte. E dicono quest'uomo, dicono appunto questi funzionari, quest'uomo, cioè il profeta, non merita la pena di morte, ci ha parlato nel nome del Signore. E ricordano poi, vengono ricordati due episodi in qualche modo contrapposti, cioè viene ricordato l'esempio del profeta Micah, uno dei profeti che sono l'insegnamento, le profezie di Micah si trovano nella Bibbia e sono raccolte nel testo dei 12 profeti. Allora, il profeta Micah al tempo del re Chizkia aveva già profetizzato, viene detto Micah profetizzava al tempo del re Ezechia di Giuda e ha parlato a tutto il popolo di Giuda dicendo così il Signore Zevot dice, così dice il Signore Zevot, Zion sarà arato come un campo e Gerusalemme diventerà un cumulo di macerie. Cioè, c'è già stato, non è Geremia il primo che predice la distruzione. Già era avvenuto qualcosa di simile, già era stato preannunciato dal profeta Micah e dice, forse che il re Ezechia, avendo ascoltato le parole del profeta, aveva messo a morte il profeta. No, Ezechia aveva timore di Dio, supplicò il Signore cedette nel male che aveva decretato per loro. Vogliamo noi ora renderci responsabili di un così grave delitto? Cioè, rievocano questo episodio e lo paragonano alle parole di Geremia per evitare che Geremia venisse condannata a morte. Cioè, c'è già stato un precedente, il re Ezechia aveva ascoltato le parole, le minacce pronunciate dal profeta Micah, ha avuto timore di Dio, ha pregato e la condanna è stata revocata. Se non che viene ricordato anche un altro episodio gravissimo, terribile, che ha avuto invece un esito diverso e si ricorda di un altro profeta, a differenza di Micah, che invece conosciamo perché c'è un testo del Tanakh che riporta le sue profezie. Qua si riporta un altro episodio di un profeta di cui non abbiamo altre notizie. Uria figlio di Shemaiah di Kiriati Arim, anche lui aveva profetizzato contro Gerusalemme con parole simili a quelle di Geremia. Ed è stato perseguitato da re Joachim. Il re Joachim, avendo ascoltato queste profezie di questo profeta Uriah, ha sollevato delle minacce contro il profeta. Cosa è successo? Che il profeta ha avuto notizie di essere minacciato dal re ed è fuggito in Egitto. Uriah lo seppe, di timore fuggì in Egitto, se non che il re Joachim ha inviato degli emissari, guidati da un certo Natan, figlio di Achbor, e sono riusciti ad arrestare il profeta Uria, lo hanno ricondotto a Gerusalemme e addirittura si riporta questo episodio tragico che il re stesso, Joachim, mette a morte il profeta. Allora vengono ricordati questi due episodi, cioè il profeta Micha che ha profetizzato per la distruzione di Gerusalemme, e re Chizkiyahu ha ascoltato le parole del profeta e ha pregato per la salvezza di Gerusalemme ed è stato esaudito. Viceversa, quest'altro profeta, Uria, anche lui ha profetizzato contro Gerusalemme, però è stato perseguitato da re Joachim e, pur essendo fuggito, è stato arrestato e messo a morte. Allora, come si possono in qualche modo rapportare questi due episodi che vengono qua riportati? Si può pensare che gli ascoltatori, i presenti a questo messaggio del profeta, si dividono, e quindi quelli che vogliono proteggere e salvare, c'è una parte di funzionari del popolo che vogliono salvare Geremia e ricordano il precedente di Micha. Invece, forse altri, forse i sacerdoti, forse un'altra parte del popolo che vogliono zittire definitivamente il profeta e ricordano l'episodio di Uria. Fatto sta che c'è il rischio che veramente la situazione precipiti e che possano avere, c'è il timore che possano avere sopravvento quelli che vogliono mettere a morte il profeta Geremia, e quindi deve intervenire un personaggio, un funzionario che invece vuole proteggere il profeta Geremia. Achican, figlio di Shofar, protesse Geremia dall'essere lasciato in balia del popolo che l'avrebbe uscito. Quindi c'è un pericolo gravissimo. Questo ci dice, diciamo, ancora una volta, il rischio per la sua stessa vita a cui va incontro Geremia per essere fedele alla missione che il Signore Dio gli ha affidato. E quindi noi vediamo praticamente proprio in primo piano tutta la sofferenza che spesso il profeta ci riporta in questo e in altri passi del libro che raccoglie le sue profezie. Il capitolo successivo, capitolo 27, all'inizio del regno di Joachim, figlio di Josiah, e secondo alcuni commentatori, il contenuto di questo capitolo forse dovrebbe essere invece riferito all'inizio del regno di Zedechia, del re Zedece. Comunque, questo perché si parla qua dell'ascesa del potere della Babilonia, del re Nabucodonosore, quindi il profeta è incaricato di rivolgersi a diverse popolazioni, come abbiamo già visto anche nei capitoli precedenti, per mettere in guardia sul fatto che dovevano sottoporsi, accettare la sovranità del re Nabucodonosore. E il discorso però naturalmente ha un senso religioso, non ha un senso politico, cioè ovviamente nel concreto, poi significa appunto riconoscere la supremazia di una potenza che stava crescendo e che non poteva, a cui non ci si poteva sottrarre, che era appunto quella della Babilonia. Però il discorso ha il senso di ribadire la sovranità di Dio su tutta la terra. Infatti, il profeta appunto viene incaricato a re di Edom, di Moab, di Ammon, di Tiro, eccetera, e riporta questo discorso. Così dice il Signore Zevaot, Anochia, il verso 5, Anochia sit et aretz et Adam et Adam behemah asher al peneh aretz, Bechochi agadol uvisroi anetuya. Dice, io ho fatto la terra, l'uomo, gli animali, tutto appartiene a Dio, tutto è stato creato da Dio, e quindi a un certo punto il Signore in qualche modo dispone anche gli eventi secondo un progetto che evidentemente è un progetto che all'uomo può manifestarsi come appunto il prevalere di un sovrano piuttosto che di un altro, il prevalere di una potenza piuttosto che di un'altra. Questo è quello che appare all'uomo, ma in realtà questo sorgere e tramontare di potenze, di sovrani, in realtà ovviamente corrisponde a un progetto molto, molto più grande che si compie e si realizza nel corso dei tempi e che comunque corrisponde al fatto appunto che si parte dalla creazione e si svolge anche nel corso della storia la presenza e l'intervento di Dio negli eventi dell'uomo. E quindi appunto Dio, come ha creato la terra, dice. Così la consegna la terra, cioè i vari territori, li consegna a colui, e quindi al re, al sovrano, alla potenza che rientra e che in qualche modo diventa strumento della volontà di Dio. E dice: adesso consegno tutto questo nelle mani di Nabucodonosor. Nebuchadnezzar, re di Babel, Abdi, mio servo, come ricordato precedentemente, quando il re Nabucodonosor viene definito dal profeta mio servo, non ha evidentemente servo come è nella Torah, Mosè, i profeti sono al servizio di Dio da un punto di vista spirituale. Qua, quando si parla di Nabucodonosor, si parla di altri sovrani, sono al servizio di Dio, in quanto sono appunto strumenti anche inconsapevoli, ma comunque strumenti del progetto di Dio. Quindi tutte le nazioni saranno assoggettate a lui. E lo stesso, quindi, questa necessità che tutti i popoli si assoggettino al dominio del re di Babilonia, che avrà poi anche la potenza del re di Babilonia avrà un suo termine, ma in quel momento è quella a cui si devono tutti sottomettere, compreso i re di Gerusalemme. E così anche dice appunto, io parlare, dice il profeta Zedechia, re di Giuda, piegate il collo sotto il giogo del re di Babilonia, sottomettetevi a lui e al suo popolo, vivrete. Cioè l'unica possibilità di sopravvivere è quella di accettare e sottomettersi al dominio di Babilonia. E non date retta appunto a tutti i falsi profeti che vi annunciano messaggi rassicuranti di protezione, di salvezza. Non c'è alcuna possibilità di sottrarvi al dominio del re di Babilonia, e se cercherete di ribellarvi, la vostra fine sarà inevitabile. E dice il Signore: non date ascolto ai falsi profeti, quelli che a voi vi annunciano, ecco gli eredi, che vi dicono: state tranquilli, che anche già. Siccome già c'era stato un primo esilio, dice che gli arredi del santuario che sono stati portati, sottratti al santuario e sono stati portati in Babilonia, ecco, i vostri falsi profeti vi dicono stanno per essere riportati indietro da Babilonia. Dice tutto questo non avverrà, non c'è alcuna possibilità che questo si realizzi. Così dice il Signore, siamo al capitolo 27, verso 19, così dice il Signore, riferendosi appunto a agli oggetti, quello che ancora è rimasto, quello che è stato sottratto non verrà riportato, ma non solo che non verrà riportato quello che è già stato portato in Babilonia, ma quello che ancora è rimasto verrà portato, nulla rimarrà del Tempio. Così dice il Signore riguardo alle colonne, alla conca, il piedistallo, il resto degli arredi che sono rimasti in questa città a Gerusalemme, quello che già ancora non è stato preso, tutto quello che è ancora rimasto, dice, saranno portati in Babilonia, resteranno fino al giorno in cui ne terrò conto, dice il Signore. Allora certo, ci sarà un tempo in cui torneranno, ma non è il tempo a cui voi pensate, non è un tempo breve, ma è un tempo lontano. L'esilio di Babilonia viene preannunciato nella durata di 70 anni. I commentatori, quando interpretano questo ritorno degli oggetti sacri relativamente all'editto di Ciro, che permetterà appunto poi di ritornare e ricostruire il santuario, cioè quindi il secondo tempio, e questa predizione appunto relativa al fatto che gli oggetti sacri del Tempio verranno definitivamente portati in Babilonia, al verso 22 nel testo ebraico, Babela Yuvau Resham Iu Adiom Pokitio Tam Neum Hashem. Allora questa profezia, cioè relativamente agli oggetti sacri del Tempio di Gerusalemme, dice, saranno portati in Babilonia e resteranno fino al giorno in cui ne terrò conto, viene poi ripresa nel Midrash, anche riportata nel Talmud, nel trattato di Ketubot, relativamente nel trattato di Ketubot alla pagina 110b, si ricorda appunto relativamente che questo versetto viene interpretato da Rav Yehuda come addirittura come un fondamento di una proibizione di ritornare da Babilonia in terra di Israele fino a quando non ci fosse stato un chiaro segno del Signore che fosse stato appunto il tempo della liberazione. Cioè si ricorda appunto che praticamente come un confronto di interpretazione e anche di iniziative da parte di due maestri. L'uno era Rav Yehuda, che diceva con la Olemi Bavelle, chiunque da Babilonia, quindi siamo naturalmente molti secoli dopo, siamo già dopo la distruzione del secondo tempio, nel frattempo in Babilonia si erano sviluppate le grandi accademie, i luoghi dove si sviluppa lo studio della Mishnah, lo studio che poi dà luogo alla redazione del Talmud. E Rav Yehuda, che era uno dei grandi maestri, dei grandi chachamim, dei grandi maestri che sono ricordati nel Talmud, dice chiunque da Babilonia torna in Eretz Israele trasgredisce un comandamento, perché il profeta Ermia dice dovranno stare in Babilonia fino al giorno in cui il Signore Yom Poktiotan, fino a che il Signore Dio stesso che li riporta, li fa ritornare in Israele. Cioè, cosa vuol dire? Che Rabbi Uda interpretava questo monito del profeta, gli oggetti sacri verranno portati in Babilonia, come dire, come gli oggetti sacri saranno portati in Babilonia, così la comunità fedele e tanto più i maestri dovranno rimanere in Babilonia fino a che ci saranno gli oggetti sacri, in qualche modo anche i maestri dovranno rimanere in terra di Babilonia e sarà proibito addirittura andare in Israele. Invece Rabbi Zerà, un altro maestro che era in quel momento in procinto di andare in Israele, cercava di non incontrare Yehudah perché sapeva che sarebbe messo in contrasto. Rabbi Zerà intendeva, no, dice, qua si parla di Kelim, cioè qua si parla, gli oggetti sacri devono rimanere in Babilonia, qui si intende riferito agli oggetti, no? Secondo Rabbi Zerà la profezia di Geremia non si riferisce alle persone, ai maestri che se decidono a Babilonia di tornare a Israele non trasgrediscono un progetto, si riferisce ai Kelim, si riferisce agli oggetti sacri che devono rimanere fino a quando il Signore Dio stesso in qualche modo dà un segno, un evento che sia riconoscibile come un segno per cui possono ritornare in Israele. Quindi Rabbi Uda riferisce questo passo di Geremia, saranno portati in Babilonia e anche i maestri devono rimanere in Babilonia e non si può tornare in Eretz Israele. Viceversa Rabbi Zerà dice no, la profezia riguarda soltanto gli oggetti sacri, mentre le persone, i maestri che decidono da Babilonia di andare in Israele non trasgrediscono nessun comandamento. Il capitolo successivo, il capitolo 28, troviamo un altro drammatico episodio di cui è protagonista il profeta Geremia, che si trova a confrontarsi con direttamente in prima persona con un falso profeta, il quale preannuncia che entro due anni, dice quello all'inizio sempre del regno di Zippia, Hananiah figlio di Azor, che è profeta, cioè in realtà un falso profeta, mi parlò nella casa del Signore davanti ai sacerdoti, tutto il popolo, dice aspettate il giorno del re di Babilonia, cioè esattamente il contrario di quello che Geremia aveva ricevuto anche dal Signore il comando di compiere un segno emblematico, che era proprio quello di portare su di sé un giogo per manifestare in maniera palese, inequivocabile, il giogo significava dovete sottomettervi al re di Babilonia. Invece falso profeta, Hananiah figlio di Azur, compie un gesto per dire non c'è nessun motivo di pensare che questa sottomissione a re Nabucodonosor sia definitiva. Anzi, dice il falso profeta, entro due anni questo gioco, questa sottomissione finirà. Infatti compie questo falso profeta compie un gesto di sfida spezzando il giogo al verso 10. Hananiah prese il giogo dal collo del profeta Geremia e lo spezzò. Quindi quel giogo che il profeta portava su di sé come gesto emblematico rivolto al popolo, viene questo falso profeta e gli spezza il giogo per dire in questo modo spezzerò entro due anni il giogo di Nabucodonosor dal collo di tutte le, cioè Gerusalemme e Udà saranno liberati dalla dominazione del re Nabucodonosor e anche tutte le altre nazioni, una sfida, no? Tu dici, questo falso profeta si rivolge a Geremia, tu dici nel nome del Signore che Gerusalemme, Giuda e tutte le nazioni circostanti saranno, devono sottomettersi a Nabucodonosore, io ti dimostro che non è assolutamente vero, che anzi entro 2 anni saremo liberati, e gli spezza il giogo. E allora però a questo punto Geremia ribatte, dice: tu hai spezzato un giogo di legno, al suo posto verrà un giogo di ferro. Tu pensi con questo di dare un messaggio rassicurante, invece l'esito è esattamente il contrario, perché tu impedendo e in qualche modo dissuadendo il re e il popolo da sottomettersi alla dominazione di Babilonia, le conseguenze saranno ancora più gravi. L'unica possibilità che avevano di avere almeno la salvezza e di non essere condannati alla distruzione totale era di sottomettersi. Nel momento in cui tu, Hanania, invece cerchi di dissuadere il re e il popolo a sottomettersi, la conseguenza è che non ci sarà nessuna liberazione, e invece la distruzione sarà, l'esito fatale sarà ancora più duro. Infatti dice, tu, appunto, tu spezzi un giogo di legno, al suo posto verrà un giogo di ferro, però un giogo di ferro sul collo di tutte le nazioni perché siano soggette a Nabucodonosor, non solo. E poi Geremia allora predice il segno che quello che tu stai preannunciando, cercando di rassicurare, di confortare, che verrete Gerusalemme, la Giuda verrà liberata dal giogo del re di Nabucodonosore, il segno che tutto quello che tu hai detto è una profezia falsa, verrà dimostrato dal fatto che tu stesso, Hanania, morirai molto presto. Io ti tolgo dalla faccia, dice Geremia, a nome del Signore, ti tolgo dalla faccia della terra, tu morrai entro l'anno perché hai predicato la menzogna in nome del Signore. E infatti questo falso profeta Hanania morì in quell'anno, cioè 2 mesi dopo questo episodio, il falso profeta muore e si dimostra appunto la falsità delle sue profezie. Ancora una volta questo tentativo del profeta di richiamare il popolo e indirizzarlo verso qual è l'unica via di salvezza, la via del pentimento, e la via dal punto di vista spirituale era la via del pentimento, dal punto di vista politico la via della sottomissione a Babilonia, l'una e l'altra di questi messaggi vengono disattesi dal popolo, e quindi la fine si avvicina in maniera sempre più inevitabile. Mi fermo qua e Dio piacendo proseguiremo nelle prossime conversazioni lo studio del profeta Geremia. Grazie a tutti, shalom.